Nada azule, le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azule.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, oggi è 6 maggio, è sabato e questa è Caffè Cornetto, rubrica che vi tiene compagnia ogni sabato mattina a partire dalle ore 11.30 che va in onda su Radio Grad, su Radio Quarantena, Radio Sonar, Radio 100 Passi e viene registrata e tenuta e custodita gelosamente sotto forma di podcast da Peppe che ovviamente è qui con noi anche se non sentite il suo vocione. Attraverso il sito gemininetwork.it è possibile appunto accedere non solamente a questa trasmissione ma anche a tutte le altre che l'hanno preceduta e a quelle che verranno nelle prossime settimane. Allora un buongiorno Peppe innanzitutto, buongiorno a tutti e buongiorno a Geraldina Colotti che noi abbiamo convocato oggi qui tra di noi tirandola un po' per le orecchie perché è tanto che non ci manda quei bellissimi contributi di Brecce che però vi anticipo ha già promesso, ormai si è impegnata con tutti quanti di rimandarci nelle prossime settimane. Allora, buongiorno e grazie innanzitutto Geraldina.
Buongiorno, grazie a voi e ai miei due complici delle nostre puntate iconoclaste e grazie a tutte e a tutti per sentirci e come vedete ho messo una augurale immagine delle masse in piazza in Venezuela per sostenere il governo, quindi è di buon auspicio.
Però questo auspicio fino ad ora lo vediamo solo io e Peppe, perché essendo radio purtroppo possiamo dare solo un'idea di questa marea rossa che dietro al tuo capo, che noi vediamo e in parte invidiamo. Infatti noi ti abbiamo convocato oggi perché è un po' che non parliamo di America Latina, è un po' che non diciamo riallacciamo i fili con un subcontinente così importante a cui siamo affezionati per una pluralità di motivi, ma certo è un diciamo un subcontinente che pesa molto da tantissimi punti di vista su tutto quello che è l'andamento dell'economia globale e dei rapporti politici e sociali che esistono in questo momento nel mondo. Noi abbiamo avuto modo di incontrarci proprio qualche giorno fa con Geraldina in occasione di una appunto si prendeva spunto dal fatto che Chavez ci ha abbandonato 10 anni fa proprio per cominciare a riparlare del Venezuela, perché come sappiamo è da tanto che è nell'occhio del ciclone, da quando sostanzialmente Chavez ha preso il potere la prima volta, e è stato eletto presidente intendo dire, e ovviamente è diventato il nemico numero uno con confisca di oro, confisca di riserve internazionali, un po' sul modello con cui diciamo gli Stati Uniti d'America e la NATO hanno gestito gli affari della Russia, ovviamente con un peso specifico molto differente e generando ovviamente delle difficoltà non solo di tipo militare con i golpe falliti, no, Guaidó innanzitutto e tutti gli altri fantocci che nel frattempo si sono materializzati, ma anche cercando di destabilizzare economicamente il paese. Per cui, ecco, rimane sempre un laboratorio di estremo interesse, prima di tutto perché è politico, perché comunque è un qualcosa che va avanti ormai da più di 10 anni, da più di 20 anni, scusami, quello intendevo dire dal 2002 orientativamente, forse anche da prima. Anche da prima in realtà
1998,
sì, no, Lula è 2002, confondevo con l'altro personaggio che insomma lo dicevamo prima ha rappresentato, ne parleremo anche di lui, la prima ondata progressista dei paesi latinoamericani. Lui fu eletto esattamente nel settembre 2002 e prese il potere il 1 gennaio del 2003, questo me lo ricordo perché ero lì quando ciò avvenne. Allora io chiedo di raccontarti qual è la situazione in questo momento in Venezuela, perché non mancano ovviamente delle critiche che noi vediamo dappertutto, cioè quando si parla di Venezuela qui in Italia e in parte anche di Bolivia, ma soprattutto di Venezuela, si parla sempre in maniera estremamente negativa, cioè i giornali pare che decidano periodicamente come se venissero insomma in qualche maniera imbeccati direi ancora meglio da qualcuno, di scrivere degli articoli che periodicamente vanno a dire che Venezuela è un delirio e invece altre notizie ci raccontano di un paese che tra mille contraddizioni, perché i processi rivoluzionari portano con loro, ma tutti i processi in generale, inevitabili contraddizioni, continuano ad andare avanti. Qual è la situazione in questo momento, Geraldino?
Sì, noi l'abbiamo detto varie volte, siamo tutti a ragionare con criteri, diciamo, non frammentati, per quello che è possibile in un mondo che dopo la caduta dell'Unione Sovietica invece favorisce esattamente il contrario. Però il compito di noi rivoluzionari e rivoluzionarie marxiste, come tu cerchi di fare quotidianamente, no? È proprio quello di fornire, no, la verità, di fornire elementi a partire da quelli che restano delle bussole di orientamento fondamentali, la contraddizione tra capitale e lavoro, tra popoli e imperialismo è logicamente quella che le attraversa entrambe, che attraversa la lotta anticapitalista e antiimperialista, che è la lotta antipatriarcale. E perché guardare esattamente in questi termini? Ancora più di Cuba, che ne ha permesso la possibilità di sviluppo resistendo per tutto il secolo scorso e continuando a farlo, continuando a essere un faro nel mondo, non solamente per il Venezuela, ma anche per i cambiamenti che ci sono stati in seguito all'elezione di Chavez in tutto il continente. Ma perché mentre a Cuba è una figlia delle rivoluzioni del secolo scorso e quindi con tutte le acquisizioni che avevamo noi all'epoca prima della caduta dell'Unione Sovietica, nel secolo delle rivoluzioni, che in cui il campo socialista mostrava che c'era un'alternativa al capitalismo e quindi si è sviluppato all'interno di questo scontro tutta una serie di si è sviluppata tutta una serie di progressivi confronti drammatici all'ultimo sangue, che si sono un po' conclusi con l'ultima rivoluzione di quel secolo, che è stata quella sandinista, che ancora ha lasciato delle domande aperte e assolutamente poco indagate. Il Venezuela è un paradigma che ci riguarda, ci interessa, perché sta mostrando che esiste un'alternativa al capitalismo in concreto, anche senza aver fatto una rivoluzione, diciamo, leninista tradizionale come quella cubana, ancorché con le peculiarità del paese. E nonostante questo non va bene, nonostante si sia messo alla prova di oltre 25 elezioni, tutte molto partecipate, nonostante vi sia un arco di partiti di opposizione e addirittura sia l'unico paese che si richiama che al socialismo, in cui le opposizioni si possono organizzare politicamente fino a fargli dei colpi di Stato e addirittura immaginare, come tu stavi dicendo prima, presunti governi paralleli che sono soltanto un'emanazione delle oligarchie e sono avallati soltanto dalle grandi istituzioni internazionali principalmente dall'imperialismo nordamericano, e ci indicano il livello a cui dovremmo attrezzarci se andassimo non al potere ma al governo, costruendo qui dalle nostre parti un fronte anticapitalista, antiimperialista e antipatriarcale con quelle caratteristiche, deciso a non finire come la Grecia. È molto importante guardare a quello che sta succedendo al Venezuela in questa chiave, perché siamo naturalmente in un sistema globalizzato dove gli interscambi assolutamente ineguali, sempre più ineguali, necessitano, ed è quello che il Venezuela ha posto in avanti insieme a Cuba e ai paesi dell'Alba, di una integrazione regionale che dia forza ai cambiamenti strutturali che sono stati fatti e che devono essere stati fatti nei paesi, e soprattutto che faccia appello a un'organizzazione popolare in costante dialettica con i cambiamenti che quando non sono di potere sono di governo, perché altrimenti, come abbiamo visto nei corsi e ricorsi, tornano le destre. Non è vero che l'alternanza, come ci fanno credere qua, per quel che riguarda i paesi dove le contraddizioni sono molto più messe a nudo e meno mediate dagli apparati ideologici di controllo, questo cambio poi può portare a un'alternanza, perché stiamo vedendo che nei paesi dove è tornata la destra sono state azzerate anche le conquiste elementari che erano state favorite, poi parleremo del Brasile, eccetera, per evitare anche proprio esplosioni sociali, e è difficile ritornare a un livello precedente, il Nicaragua ne ha fatto le spese, senza costi aggiuntivi che naturalmente pesano sulle classi popolari e anche sulla formazione delle nuove classi dirigenti, che sono invitate dal ricatto costante che viene dall'Europa sostanzialmente a dire che non ci sono alternative al capitalismo, che l'unica cosa sono le alleanze di vertici sempre più a ribasso, come abbiamo visto in Argentina, come abbiamo visto anche in Brasile, perché altrimenti non riesce a tornare al governo. È importante capire quello che accade a Venezuela anche perché l'Europa è il centro della destabilizzazione. E di questi giorni c'è stata una conferenza internazionale in Colombia che, guarda un po', aveva al centro la ripresa del dialogo tra le opposizioni fasciste in Venezuela e il governo socialista di Nicolás Maduro. Petro, il nuovo presidente progressista della Colombia, si è messo al centro di questa nuova rimessa in moto del dialogo. È stato invitato anche il signor Borrell, l'alto rappresentante per l'Europa, no? E il quale si è affrettato naturalmente a rimettere le condizioni dell'Europa in una intervista a smascherando anche involontariamente, ma sempre la borghesia lo fa, i veri interessi, cioè il gas che si poteva, flessibilizzando le cosiddette sanzioni, le misure coercitive unilaterali, che si poteva trasportare a basso costo dal Venezuela tramite Trinidad e Tobago all'Europa. Il contesto del conflitto in Ucraina è naturalmente lo scenario determinante da cui partire. Poi che cosa è successo? Che il signor Guaidó, l'autoproclamato sfiduciato dalla sua stessa compagine, è scappato, ha tentato di forzare la mano a Petro e di farsi ricevere dall'opposizione colombiana più schifosa, non ce l'ha fatta, è stato messo su un aereo e trasportato a Miami, e da lì sta continuando a complottare. E che cosa abbiamo visto come prima conseguenza? Che in Europa, esattamente in Spagna, che è un centro della riorganizzazione fascista dell'opposizione sia i gusanos contro Cuba che principalmente quelli contro il Venezuela, lì si sono rifugiate tre signore, anzi una sta a Miami, due signore assolutamente sconosciute, che sono state elette, tra virgolette, dall'Assemblea Nazionale fittizia autoproclamata, che ha sfiduciato Guaidó, però ha mantenuto in piedi lo schemino dell'autoproclamazione, con queste sconosciute tre signore, ai quali, guarda un po', gli Stati Uniti hanno passato la possibilità di usufruire di milioni e milioni di dollari dati, sottratti al popolo venezuelano, e soprattutto hanno svincolato attraverso l'impresa Citgo, che è stata messa all'asta, l'impresa che è stata sottratta al popolo venezuelano dandola a questi autoproclamati, e che naturalmente è una fonte prioritaria, no, di sostegno per le misure sociali del Venezuela, li hanno arbitrariamente messo nelle mani di questi. Questo indica ovviamente come l'uso delle istituzioni internazionali, l'uso della legalità a fini strumentali, essendo nelle mani dell'imperialismo, serve poi per strozzare la vera legalità, la democrazia, quella voluta dai popoli.
E infatti, Geraldina, grazie dell'assist che mi hai fatto, perché proprio di questo volevo parlare con te, perché ovviamente noi premettiamo a chi ci ascolta, con chi ci ascolta, che non abbiamo intenzione di fornire un approfondimento esatto di tutto ciò che sta avvenendo in America Latina, ma almeno di cogliere alcuni aspetti che secondo noi sono importanti per cominciare appunto quel lavoro di annodare i fili che nel frattempo un po' si sono lasciati andare. Parlavi dell'uso delle istituzioni, e inevitabilmente il pensiero va verso il lawfare, ossia questo utilizzo da parte di tanti ormai paesi, non solo latinoamericani, appunto di strumenti apparentemente neutri in quanto giuridici, ma noi sappiamo appunto che invece così non è, per gestire e per modificare la struttura politica di molti paesi. Ne abbiamo già parlato altre volte con Michela Aricale in particolare, ma anche con Fabio Marcelli, con cui diciamo hanno scritto entrambi un libro, di fatto traducendo un testo giuridico scritto in ambito appunto brasiliano. E io direi che se Peppe è d'accordo, considerando che il primo blocco a livello temporale va esaurendosi, lascerei parola alle note che lui seleziona con tanta cura, per poi tornare e fare un attimo un focus sul lawfare, quello che è successo dopo, diciamo, il riapprodo di Cuba, e riprendo delle parole che già ho adoperato prima, e capire se effettivamente ci troviamo dinanzi a una nuova ondata progressista oppure i paradigmi politici sono inevitabilmente, scusatemi, cambiati dopo 20 anni. Allora, parola alla musica, Peppe, e torniamo in un minuto.
Pare primo la calor. Parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla. Despierto, tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando, sí. Que molleja, primo, tan cristalino que estaba en el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Primo Lacano, que me parece que llora el pescador allá en la orilla. Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Que molleja, primo, tan cristalino que estaba en el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Puso negro el lago estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Pare primo la cano. Es una pesadilla, despierto, tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando, sí. Que molleja, primo, tan cristalino que estaba en el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Guitarra enamorada de Armando llorando su cocotero. Cuando en la rada se puso negro el lago estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Sevilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo pesas muertos hay. que molleja primo tan cristalino que estaba en el agua ayer. No es el parafín todo lo que está matando todo lo que hay en él.
Rientriamo in trasmissione, oggi si parla di America Latina con Geraldina Collotti e ovviamente con Peppe Saverino, la cui voce è nascosta da un microfono con una sbarra sopra, ma lui c'è, ve lo assicuro, ed è quello che permette a queste trasmissioni di funzionare e di funzionare bene, come tutti e tutte sapete. Allora, ci siamo lasciati dopo una prima panoramica di ciò che sta avvenendo in Venezuela, più o meno per capire dove si stanno muovendo in quelle terre lì. E abbiamo terminato il blocco precedente parlando appunto dell'uso capitalistico ovviamente delle istituzioni, Stato incluso, all'interno di tutti i paesi che di fatto non hanno deciso per una ragione o per un'altra di aderire a dei principi socialisti. E abbiamo anche riportato alla nostra memoria il concetto di lawfare, no, una arma ormai abbastanza adoperata altrove, in America Latina ma anche in Europa potremmo cominciare a dire, che utilizza strumenti apparentemente neutri, democratici diremmo, ancora meglio liberali più precisamente, per modificare significativamente quella della struttura politica, o diciamo ancora meglio per alterare la democrazia, forse sarebbero le parole più corrette per definire appunto uno strumento del genere. Parlammo tempo fa del golpe bianco che subì Dilma Rousseff, tempo fa, lo ricordate tutti e tutte, lo ricordo anche io, è stata presidenta per due mandati, fino a quando appunto è stata coinvolta in un processo, nel famoso impeachment che poi ha visto temere il vicepresidente, prendere il potere, e poi insomma il processo è andato a finire in nulla di fatto. Lo stesso discorso per Lula, che ha passato un lungo periodo in galera, non essendo possibile per lui ricandidarsi durante la competizione elettorale contro Bolsonaro. Insomma, l'utilizzo della legge ha avuto diciamo dei risultati molto tangibili in Brasile. Ora però è tornato Lula. L'altra cosa che ti chiedevo è, lui immediatamente, da quello che ho capito, si sta schierando abbastanza in maniera esplicita sul progetto dei BRICS. Sappiamo che proprio Dilma Rousseff è diventata la governatrice, la presidenta, non so che funzione abbia precisamente, della banca dei BRICS che ha sede a Shanghai, quindi insomma è evidente che anche questo sia un segno abbastanza importante. Anche sull'Ucraina ha avuto insomma una posizione che poi via via si è dovuta ammorbidire successivamente, ma insomma era stato abbastanza chiaro dicendo che sì, ci poteva essere stato un eccesso di forza da parte della Russia, ma comunque l'Ucraina era un avamposto della NATO ed è stata la NATO, di fatto, come ha detto pure il Papa, non è che si è detto una cosa troppo rivoluzionaria, ad andare lì ad abbaiare contro appunto la Russia, quindi un po' responsabilizzando la NATO su tutto ciò che sta succedendo. Che notizia hai dal Brasile? Ti sembra di rivedere una storia già appunto vissuta, dicevamo prima, 20 anni fa, o le cose sono irrimediabilmente cambiate? Cioè il bolsonarismo ha colpito la popolazione, perché poi diciamo c'era stato un fenomeno che ha riguardato tante masse collocate in maniera non specificatamente geografica, come ad esempio nel Rio de Janeiro al sud, ma anche nel nord-est, che erano terre tipicamente schierdiste, insomma legate se non altro al Partito dei Lavoratori. Che te ne pare di questo primo periodo di governo di Lula?
Ma intanto c'è una coscienza che è stata, diciamo, interrogata profondamente dalla prima ondata progressista, diciamo così, e che ha messo sul tappeto la tavola dei problemi, no? E in primo luogo una crisi strutturale del modello capitalista e una crisi di egemonia dell'imperialismo nordamericano, a cui ovviamente il sistema cerca di rispondere come sempre, com'è nella sua natura, con le guerre, con l'economia di guerra, con la rideterminazione della NATO e con il tentativo di imporre per l'America Latina la nuova dottrina Monroe a 200 anni dalla
Scusami Geraldina, ti interrompo, perché l'altra volta che ci siamo visti tu hai fatto benissimo a citare un fatto che molti pochi ormai ricordano, che è l'ALCA, cioè il tentativo di fare un'area di libero commercio di tutte le Americhe, che avvenne proprio in quel periodo lì, e quello sarebbe stato evidentemente un tentativo egemonico assoluto da parte dell'imperialismo americano, e l'avvento di questa prima ondata progressista sicuramente interruppe questo tipo di discorso. Perdonami se ti ho interrotto, ma per chi è più giovane
no,
è sempre importante
ricordare. Però avere la nozione di questo, della crisi strutturale del modello capitalista che è stato fortemente messo in causa da questa prima ondata e dal fatto che, come tu giustamente dicevi, a partire dalla sconfitta dell'Alca e dalla proposta dell'Alba, quando questa ondata era molto più avanzata perché c'erano Fidel, c'era Chavez e per fortuna continua a esserci Nicolás Maduro, però c'erano anche i governi un po' più timidi come l'Argentina di Kirchner eccetera o il Brasile, che sono stati poi trascinati da questa avanguardia, come sempre avviene, no? Che ne ha prodotto altri. Questo tema è rimasto sul tappeto, purtroppo molto terremotato dal fatto che alcuni dei paesi portanti sono tornati a destra, come l'Ecuador, che è stato fatto un colpo di Stato in Bolivia e che quando sono tornati a governare purtroppo le contraddizioni non si sono ancora risolte, anzi, no? E soprattutto il fatto che in quei paesi non si è sviluppata una forma di potere popolare che producesse altri partiti veri, no? Che non fossero invece condizionati dalla crisi della democrazia borghese come quello in Brasile, e che, come si è dimostrato, per non parlare dell'Ecuador, queste alleanze che sono state messe fortemente alla corda dalla necessità di fare un passo ulteriore e dall'impossibilità di farlo per tantissime ragioni, compreso, anzi cominciando dall'attacco all'economia forte dell'avanguardia, che è quella del Venezuela, e di conseguenza all'attacco a Cuba, che ha avuto la grande spinta soprattutto da questo fatto, no? Dall'intercambio solidale che nell'Alba si poteva creare. Questa rimessa in causa dell'egemonia imperialista passava per progetti avanzatissimi di una moneta alternativa che, per quel che riguarda l'Alba, avevano cominciato a praticarsi in una maniera assolutamente libertaria di interscambio avanguardistico fra i paesi che avevano più consonanza politica, che sono stati stoppati ma che hanno lasciato dei segni, e questi progetti, ce ne sono diversi, sono stati ripresi adesso addirittura all'interno dei BRICS come questione più generale, ma specificamente chiamati in causa da Lula, che ne ha fatto un piccolo argomento di campagna elettorale, e che implicano, che chiamano in causa la possibilità di costruire un'integrazione latinoamericana di natura diversa da quella capitalista e diseguale che vediamo con l'Unione Europea. Ci sono vari progetti, varie maniere di intenderla. Per esempio, Manuel López Obrador, Messico e Brasile, che sono le due le economie importanti, ma le più moderate all'interno dell'ambito latinoamericano, per non parlare poi del timido argentino. E sono quelli che stanno cercando di mettere in campo queste proposte, confrontandole a vari livelli, però fidando sul fatto che le grandi economie come la Cina e la Russia sono all'interno dei BRICS, i quali avranno una riunione, un vertice importante il 2 e il 3 giugno, e hanno chiesto di aderire ai BRICS 19 paesi. Quindi effettivamente questa rimessa in causa, naturalmente parliamo di meccanismi generali, quindi non e variamente modulati, con questioni di concorrenza fra paesi che hanno a che vedere con le frontiere, sono anche drammatiche, no? Che hanno portato poi all'impasse di altri organismi come il Mercosur, eccetera. Però a questo fa da contraltare la rivitalizzazione fatta sempre a carattere più moderato, però della CELAC, che è la comunità degli stati latinoamericani e caraibici, che comprende tutti e 33 i paesi americani, escluso il Canada e gli Stati Uniti, e che avrà un vertice con l'Europa importante nel mese di luglio. A cui però farà da contraltare, siamo invitati a iscriverci, a partecipare, un vertice dei popoli che si terrà in concomitanza. E questo aspetto è estremamente importante perché è una pratica che si è messa in campo esattamente durante la prima ondata progressista, grazie all'azione di avanguardia del Venezuela e di Cuba, che ha sempre fatto in modo che questi vertici, anche quelli dell'ambiente, eccetera, che di solito erano assurde parate rituali che non portavano a nulla, però invece per quel che riguarda i paesi latinoamericani fossero il risultato di pratiche, di elaborazioni del potere popolare compiute da un anno all'altro e che poi venivano rappresentate dai presidenti che stavano lì. Lo abbiamo visto anche di recente con il discorso veramente di alto livello e di proposta che ha fatto Nicolás Maduro alla cumbre, al vertice sull'ambiente, mettendo intorno a sé tutte le proposte dei paesi che sono più penalizzati da questo mercato delle emissioni, eccetera, da tutta una retorica che, se non mette al centro la questione della giustizia sociale e quindi della giustizia ambientale e quindi di un cambio strutturale del modello di sfruttamento del nord sul sud e dei paesi alleati al Nord America contro i loro popoli, nella stessa America Latina non si potrà arrivare a niente di sostanziale. Questo sta producendo dei risultati, anche perché filtra un messaggio. Naturalmente noi qua, i nostri media di guerra fanno di tutto, come stavi accennando tu all'inizio, a non far filtrare altro che non siano allarme, però un campanello di allarme a noi dovrebbe venirci, che quando cominciano a sponsorizzare così tanto le notizie negative sul Venezuela è perché stanno facendo qualcosa di positivo, cominciando per esempio da quello che stanno facendo in Venezuela e che tutti gli indicatori economici hanno dovuto ammettere, che a dispetto delle misure coercitive unilaterali che in tutti questi anni hanno ridotto le entrate praticamente del 90%, il paese, facendo leva sulla resistenza popolare e sulla sovranità economica, si è ripreso ed è quello che ha la maggior crescita in tutto il continente. Figuriamoci che messaggio deflagrante è a noi che ci stanno dicendo invece che dobbiamo sempre pagare il tributo alle grandi istituzioni internazionali, a essere strozzati per ingrassare il re, come diceva la canzone di Iannacci all'epoca, no? E invece che ci sia un esempio di un altro genere è estremamente importante. Per quel che riguarda il Brasile, Lula sa perfettamente che soltanto riconquistando un prestigio a livello internazionale, prestigio che naturalmente era arrivato sotto zero con Bolsonaro, potrà effettivamente non essere solo rispetto agli attacchi che non solo si sono preparati e che abbiamo visto con il tentato golpe del 6 gennaio, ma che sono già in corso, perché la sua compagine di governo è estremamente claudicante, come claudicante quel sistema atomizzato, eccetera. Il lawfare è sempre dietro l'angolo e soprattutto vediamo che è un criterio quello di usare la giustizia sia dall'alto per far fuori le istituzioni, quindi costruire golpe istituzionali, e sia a livello individuale, a livello giudiziario, per screditare e mettere fuori gioco le figure, proprio come stanno facendo con Cristina Kirchner in Argentina, è un agguato che ormai si sta praticando in tutti i paesi dell'America Latina e che per un sistema come quello brasiliano naturalmente può essere uno schema applicabile. Quindi il protagonismo di Lula, che si sta unendo alle componenti più interessate a questo discorso internazionalista, e lo fa cercando di rivitalizzare un po' questi contenitori anche tradizionali che erano stati depotenziati completamente, riempiti di altri contenuti, è in fin dei conti una maniera di fare politica all'interno. Non dimentichiamo che una delle prime cose che sta cercando di fare è di abbassare i tassi di interesse, considerando che questo è la teoria contro l'inflazione che ci stanno proponendo le banche centrali, come sai, no? E che, vabbè, è un discorso che sviluppi, ma che meriterebbe in sé un ragionamento proprio per quello che si sta facendo rispetto all'America Latina. Non dimentichiamo per esempio che in questo momento La strategia del caos controllato, che è una delle cose, delle strategie principali che dalla distruzione dell'Unione Sovietica, la balcanizzazione del mondo, sta l'imperialismo nordamericano producendo i suoi effetti, perché ci sono dei punti caldi che vengono usati per ricattare le politiche dei paesi progressisti, che sono per esempio quelli delle migrazioni, delle frontiere, dell'obbligo e del ricatto a schierarsi contro il socialismo, che abbiamo visto funzionare dal Perù, ma anche in tutti i momenti dove si presentano delle nuove proposte elettorali, che quando non possono essere espulse vengono ricattate e obbligate a abbassare di moltissimo il proprio progressismo.
Facevi riferimento tu prima anche all'Argentina, ovviamente, no? E noi abbiamo avuto notizie abbastanza fresche e abbastanza drammatiche di quel paese, che dal 2001 in poi continua sempre a sprofondare. Si riprende e sprofonda. Ricordiamo nel 2001 la crisi enorme che ci fu, fu qualcosa di epocale. E, dall'Argentina che notizie arrivi? Sicuramente lì, come dicevi tu, ha giustamente definito il presidente timido. La Kirchner, ha anche, se non ricordo male, subito un vero e proprio agguato, un attentato fallito. Quindi, insomma, anche al di là, diciamo, dell'offer, quasi agisce proprio dal punto di vista materiale. Quali sono le prospettive dell'Argentina? So che ha un livello di inflazione enorme, che insomma, sì, in confronto a quella nostra, la nostra è una briciola, e quella loro fa paura, arriva addirittura a più di tre cifre, 100%, 500% mensile, roba spaventosa.
Sì, ma anche l'Argentina è a suo modo un paradigma che forse parla ancora più all'Europa di altri paesi dell'America Latina, non solo per la composizione, certo, diciamo la consonanza che c'è storicamente fra l'immigrazione italiana, eccetera. Però lasciando da parte questo, perché l'Argentina è passata dal default del 2001, prodotto naturalmente dalle grandi istituzioni internazionali, a una ripresa popolare indubbia che ha ridato voce e spazio a tante aspirazioni, no? E che ha avuto come uno degli assi importanti della ripresa economica proprio le soluzioni date dal basso, no? Pensiamo dai picchetteros, dalle forme di lotta alle forme di occupazione, eccetera, e che sono state stroncate. Non è tanto un altalenare, e lì vabbè, per l'Argentina c'è un discorso storico del peronismo, di come se la risolvono ogni volta, eccetera, all'interno, però c'è stato un momento fondamentale, che è stato il ritorno dei fondi avvoltoi con l'andata al governo di Macri di nuovo, che aveva come unico compito quello di fare il lavoro sporco per le multinazionali e per il Fondo Monetario Internazionale, cosa che hanno fatto i nostri cosiddetti governi tecnici assolutamente, e che continuano a fare quelli di adesso in Italia, no? Far passare, stroncare l'economia con il debito, e rimettendo quei fondi avvoltoio che avevano fatto fallire già nel 2001, rimettendo l'economia nelle mani del Fondo Monetario Internazionale. Non a caso, per esempio, Lula, una delle cose che ha detto a Fernandez, che ha avuto tra l'altro degli importanti, l'Argentina è stata alla presidenza della UNASUR ha avuto vari compiti che hanno messo questo Fernandez nella posizione di fare del lavoro anche con l'Europa, no? Ebbene, Lula ha detto che avrebbe parlato con il Fondo Monetario Internazionale per vedere se riusciva a allentare un po' la corda al collo dell'Argentina. Il punto è esattamente questo, che si vede lo schema che adottano sempre le grandi istituzioni internazionali, che impongono piani di aggiustamento strutturale e che antepongono naturalmente al pagamento del debito, e l'Argentina si è indebitata per generazioni con questa faccenda del ritorno del Fondo Monetario Internazionale. E a Cristina Kirchner non perdonano l'ultimo discorso che fece all'ONU, quando rivendicò fortemente, lei che veniva come suo marito da una tendenza liberale, che non era una pasdaran radicale della rivoluzione, che però proprio all'interno di quella ondata progressista si era radicalizzata, no? Che aveva visto cambi dappertutto, e fece questo discorso all'ONU di grande sovranità contro i fondi avvoltoio, e questo non le si perdona. Però questo schema è quello che vediamo in tutti i paesi dell'America Latina, cioè la questione del debito, che per un periodo durante l'auge dei foro sociale mondiale anche qua è stata posta, no? La segretezza dei trattati, però logicamente è stata posta all'interno di qualcosa che era un po' la piattaforma girevole dei movimenti, no? Svincolata dalla questione forte del Novecento, cioè senza una struttura portante di analisi che permettesse di mettere insieme tutti questi aspetti, che sono gli aspetti di frammentazione del modello capitalista, attraverso cui però cerca di frammentare e balcanizzare anche i cervelli di chi si dovrebbe opporre.
Che ci riesce purtroppo troppo bene, troppo spesso. Ecco, questa è l'autocritica che dobbiamo fare. Comunque a livello istituzionale, debito, cappio al collo, hai detto giustamente, riguarda l'America Latina, ma con un patto di stabilità che ormai si va delineando, per quanto edulcorato da possibili flessibilità che dobbiamo ancora leggere, perché non ci fidiamo affatto, ecco, diciamo che è un attimo che da queste condizioni finanziarie stringenti e veri e propri cappi al collo arriviamo a casa nostra. Però ora, Geraldina, diamo nuovamente la parola alla musica, perché abbiamo approfondito tante tematiche, ci manca l'aspetto andino. Perù, ne abbiamo parlato altre volte in trasmissione, l'abbiamo un po' abbandonato colpevolmente. Ci aggiorni tra 5 minuti, quando torniamo dalle ottime note messe e gestite da Peppe Saverino. Grazie.
Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya esmondarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, que los zapamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hoy semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hoy semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de Curupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de Curupiel, que el pueblo manso.
Rientriamo in trasmissione, ricordiamo ancora una volta che la selezione musicale è fatta da Peppe, per cui qualcuno sicuramente si innamorerà delle magnifiche note e può chiedere a lui tramite l'app di Radiograd, c'è cioè un tasto che manda direttamente alla possibilità di contattare la redazione attraverso WhatsApp, può chiedere tutta l'ordine della playlist e tutti gli autori delle canzoni che sentite. Noi stavamo parlando di America Latina con Geraldino Colotti e oggi abbiamo approfondito per ora Venezuela, abbiamo parlato di Brasile, di Argentina in coda, ci mancava la questione andina, quindi Perù. Perù, questione che abbiamo affrontato anche qui su Caffè Cornetto alcune settimane fa, adesso colpevolmente abbiamo abbandonato quel processo anche lì molto contraddittorio e chiediamo a Geraldina di raccontarci qual è la situazione, facendo anche un riferimento all'altro paese andino, il Cile, di cui se ne parla sempre di meno, ma le cui dinamiche restano sempre di estremo interesse sia per il subcontinente latinoamericano che per il mondo in generale, proprio per la sua rilevanza strategica globale.
Sì, possiamo dire che anche lì è un altro punto di osservazione che può essere considerato un laboratorio, intanto perché si va consolidando il lawfare istituzionale, cioè lì c'è stato l'ennesimo golpe istituzionale e fatto passare attraverso il cortocircuito simbolico che si è venuto a creare a partire dall'Europa, in cui per esempio Bella Ciao la vanno a cantare a Zelensky, no? Che, o ai nazisti ucraini, dove si sono depotenziati i concetti capaci di analizzare la crisi strutturale del capitalismo e le dinamiche dell'imperialismo. Ebbene, lì si è visto che la signora Boluarte viene presentata come la rappresentante istituzionale democratica e il golpista risulta essere invece il presidente precedente, legittimamente eletto per una volta dal popolo, perché lì sempre ce l'hanno fatta le oligarchie, e quando sono state messe alla corda di una lotta di classe, di una guerra di classe importantissima negli anni Ottanta, hanno reagito piallando tutto quanto e creando il modello di ricatto che ha usufruito della scuola italiana, no? Quindi per cui chiunque si affacci sulla scena politica, siano nuovi movimenti o siano presidenti, devono essere ricattati e obbligati a dissociarsi dai moti di Spartaco in poi, perché altrimenti sono conniventi con il terrorismo, quando il vero terrorismo di Stato, come è stato dimostrato durante le proteste popolari anche in Perù, non è mai venuto meno, tanto che persino Amnesty International, che notoriamente non simpatizza per i socialismi latinoamericani, ha fatto dei dossier che contengono delle prove indubitabili di quello che è stato il terrorismo di Stato applicato alle masse, che non è finito, e così come non è finito in Cile durante le proteste contro i Mapuche e contro l'opposizione popolare. Dopodiché in Cile in Perù vediamo anche un altro schema che si sta mettendo in campo, non solamente l'applicazione del lawfare istituzionale, no? Il tentativo di resistere, costi quello che costi, finché le classi popolari non si stancano o vengono represse selvaggiamente, e questi continuano, perché questo è l'obiettivo, a far finta che ci saranno delle elezioni apparentemente democratiche che, mantenendo lo stesso sistema in piazza, non potranno che finire ancora peggio del Cile. È per quello che effettivamente le classi popolari chiedono a gran voce un'assemblea nazionale costituente come precondizione condizione, chiedono la liberazione del presidente legittimo come altra precondizione, e soprattutto dicono, come nell'Argentina del 2001, che se ne vadano tutti, cioè perché con quei paradigmi non si potrà fare niente di buono, come è stato dimostrato anche in Cile, senza mettere in mano a questo grande strumento del potere popolare originario, come dicono in Venezuela, che è mettere in campo costituzioni con un processo costituente vero che metta al centro un cambiamento strutturale della società. E però quando, in assenza di quello che Gramsci chiamerebbe il principe, il partito, anche rimodulato attraverso nuove modalità, ben difficilmente si può avere una sponda che porti a sintesi tutte le istanze popolari, e questo è il limite che vediamo in Perù, come lo abbiamo visto in altri paesi, incluso il Cile, dove la resistenza popolare era tanta, forte e anche frammentata, però quindi non si è riusciti a dare sbocco alle istanze principali di trasformazione radicale, anche perché i leader che si sono prodotti, cominciando da Boric, non provenivano certo dalle punte più forti e più posizionate, no? Dell'opposizione degli studenti, eccetera. Bene, però un altro schema stiamo vedendo in Perù, e lo abbiamo visto adesso anche in Paraguay, lo avevamo visto già in Salvador, potremmo dire lo schema Bukele, cioè l'imperialismo sta cercando di tirar fuori le nuove leve, qui si direbbe populiste, ma secondo me il termine non rende assolutamente, da presentare per le elezioni, per fare in modo che non vincano le figure a sinistra davvero posizionate con un programma di governo alternativo, e che vengono dalle stesse compagini che poi fanno i golpe istituzionali. La signora Boluarte viene dalla compagine precedente, no? Quindi
anche Temer era il vice di Rousseff,
certo, esattamente. Bukele, però Temer alla fine non aveva, cioè era proprio soltanto uno strumento immediato, no? Dovevano metterci gli altri più accettabili, però questi no. Per esempio, quello che è avvenuto con Bukele viene dalla crisi del fronte di liberazione Farabundo Martí, e quello che sta facendo, che sta proponendo, è un mix molto, diciamo, furbo di misure ultra repressive, come Duterte nelle Filippine, per dire, di misure ultra repressive, però altre che fanno finta di avere una mobilità di schieramento tra Cina, per esempio, e Stati Uniti, proporre alcune, per esempio questo che ha vinto in Paraguay, che esce dal Partito Colorado, che governa da 76 anni, a parte la breve pausa del vescovo dei poveri, Fernando Lugo, che non a caso è stato deposto con un golpe istituzionale dal suo vice, no? Nello schema classico. Bene, questo qua si definisce un anarchico liberale, cioè tutta la confusione, cioè il cortocircuito simbolico funziona benissimo, soprattutto a fronte della crisi dei partiti istituzionali che hanno anche governato. È successo così per il Partito dei Lavoratori in Brasile, ma anche per il fronte di liberazione in Salvador e Farabundo Martí, no? E sta purtroppo succedendo anche in altre parti. Lo abbiamo visto in Ecuador, no? Hanno tentato di riciclare qualcuno dall'interno stesso, lo hanno tentato di fare ugualmente in Bolivia, uguale in Uruguay. Cioè questo modello, tra virgolette, loro le stanno provando un po' tutte, no? E dal pagliaccio che parte sempre dall'Europa, perché qui li abbiamo sperimentate tutti anche noi, no? Poi c'è stato il periodo in cui il grande capitale internazionale è sceso in campo direttamente con Macri in Argentina, ma qui era già successo da noi variamente, e continua a succedere, perché sono le piattaforme girevoli della politica europea, in cui noi abbiamo i trafficanti d'armi ora che fanno i ministri, ma prima abbiamo avuto gli uomini delle grandi multinazionali che sono stati quelli che in teoria, essendo nel partito che avrebbe dovuto opporsi, invece hanno fatto passare tutto quello che abbiamo visto, no? Che è in causa e che è stato in causa in Brasile, le leggi del lavoro, sul lavoro e le pensioni. E il modello è quello che su cui stanno spingendo dappertutto.
Attacco non al salario in generale.
Come?
Un attacco al salario, quindi.
E certamente,
qualsiasi lato lo prendi, diretto, indiretto, differito, è quello.
Ancora, ancora una volta il Venezuela è un paradigma, perché stanno, adesso lì è una questione complessa che andrebbe analizzata partendo dalla NEP di Lenin, per dire, no? Però paragonata al fatto che lì sono al governo ma non sono al potere. Noi vediamo che lì sono i rappresentanti delle destre, addirittura di Confindustria, che dopo aver azzerato tutte le risorse del paese, adesso vanno in piazza dicendo che il governo dovrebbe aumentare i salari, capisci? Cioè, se noi andiamo ad analizzare queste dinamiche proiettandole sullo schema che è lo stesso, quello della globalizzazione capitalista, naturalmente con varie modulazioni e contesti storici diversi, eccetera, eccetera, sono di grande insegnamento, perché intanto fanno quello che, quando discutevamo un po' fra noi, dicevamo, obbligano chi vuole rimettere in mano alla possibilità di cambiare le cose davvero nel nostro paese, che è la condizione dell'internazionalismo e non del sostegno ad altri che la politica la fanno, rischiando di persona, è proprio quello di alfabetizzare questi concetti, di renderli come sono effettivamente, alla misura, alla portata di quello che è la politica, quel po' di politica o quel tanto di politica che si fa nel nostro paese, perché è stata ripresa tante volte la metafora che il battito d'ali della farfalla si ripercuote a livello internazionale, però non solo è verissimo nella globalizzazione capitalista, ma questo dovrebbe portare a un'assunzione di responsabilità e anche a un po' di bilancio, perché si è fatto tanto parlare, per esempio, del bilancio partecipativo, però andiamo a vedere che cosa ha portato quel tipo di politica senza la possibile strutturazione di un cambio degli assetti almeno nazionali, no? Che ti consentisse di non finire come la Grecia. Cosa ha portato? A gestioni corporative, quel poco che rimane a livello nazionale, e a rifluire completo di questi discorsi in qualcosa che non fanno neanche più accenno a quello che è stato forse l'elemento più importante dei movimenti altermondialisti, che si chiamavano non a caso così, l'elemento di unificazione tra il particolare e il globale, che è quello che succedeva qua, succedeva la fontana che non aveva l'acqua, cioè il problema era uguale a livello dei meccanismi di privatizzazione delle grandi istituzioni internazionali. Questo dato è estremamente importante, perché tutto quello che sta avvenendo nel continente latinoamericano, dove c'è una resistenza, può essere portato a misura in qualche modo sia della nostra impotenza, cioè di quello che non siamo riusciti a fare, ma anche di quello che si potrebbe fare e perché è possibile e doveroso tentare, se non vogliamo morire con questo modello di sfruttamento che effettivamente non ti concede più nessun vantaggio, se non quello apparente di farti credere che nel socialismo si sta peggio e nel capitalismo si sta meglio. È logico che se tu non vedi quanto costano, quanto devi pagare di servizi, eccetera, e paragoni il salario nostro con il salario del Venezuela, per esempio, che era il più alto dell'America Latina prima che lo stroncassero con le misure coercitive unilaterali, però che ha un insieme di non si pagano, per esempio i servizi si pagano qua, eccetera, c'è un'idea di salario sociale che è molto diversa da quello che invece percepiamo noi, però questo significa rimettere in mano delle categorie di analisi, non in termini dogmatici o in termini dottorali, però in una maniera molto concreta, perché il marxismo è la guida per l'azione.
Allora, siccome noi, sapete, andiamo in onda il 6 maggio, ieri, 5 maggio, è stato il compleanno di Carlo Marx, sarebbe stato il compleanno di Carlo Marx, ma vabbè, non è possibile campare così tanto, ma come disse Engels nel ricordo funerario, quando appunto ci fu il funerale di Carlo Marx, lui vivrà nei secoli, la sua lotta vivrà nei secoli, e giustamente Geraldina ha concluso così questa intervista. È doveroso tentare, voglio riprendere le sue parole, perché ce lo dimentichiamo troppo spesso e deve essere un qualcosa che è nostra guida. Io penso, Peppe, che dobbiamo chiudere perché i tempi li abbiamo stressati al massimo. Ringraziamo Geraldina Colotti, ribadiamo la necessità di avere i tuoi aggiornamenti tramite Brecce, rubrica che andrà in onda nelle prossime settimane, ormai ti sei esposta e dovrai farla. Ringraziamo Peppe Saverino per la disponibilità e noi ci sentiamo con tutti e tutte le prossime settimane. Grazie Geraldina e buona giornata a te.
Grazie a voi, buona giornata a voi, a tutte e a tutti, alla prossima.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffa le caffè. Nada...